Bene, buona serata a tutti e grazie per essere qui a pregare e ad ascoltare la parola di Dio. Dobbiamo prenderla un po' larga questa sera perché dobbiamo fare riferimento alle quattro sere che abbiamo vissuto a settembre. Una volta si diceva riassunto delle puntate precedenti, per cui ricordiamoci di quello che stiamo facendo. Abbiamo preso in mano il Vangelo di Luca. Siamo partiti nella sua seconda parte. Dicevamo che il Vangelo di Luca è quasi come spezzato in due. A un certo punto c'è questa decisione dura, forte di Gesù di avviarsi verso Gerusalemme e da qui si volta pagina. Un altro modo di agire, un altro modo di parlare, un altro modo di vivere. In questo avvento vedremo che cosa capita lungo la strada. Qualcosa abbiamo già visto a settembre. In particolare ci fermiamo sulle parole e i gesti di Gesù. Quello che Gesù fa e dice potrebbe essere un titolo più ampio di quanto andiamo dicendo. Per cui troveremo due incontri centrati su quello che Gesù dice, le parabole di Gesù, e due incontri su quello che Gesù fa, i miracoli di Gesù. Fin qui non è difficile, è tutto chiaro. Però prendiamo quel contesto di questo brano da con cui stiamo incominciando questa sera. È un brano abbastanza complesso, probabilmente è il più difficile dei quattro che andremo leggendo in questo avvento. Che cosa c'è prima di queste parabole un po' strane sul tema della vigilanza, che peraltro è un tema tipico dell'avvento? Ci sono alcune cose molto indicative che ci dicono lo stile del viaggio di Gesù. Abbiamo detto, stiamo fotografando Gesù mentre è in viaggio verso Gerusalemme. C'è modo e modo di viaggiare, non soltanto con mezzi di trasporto diversi, ma con lo stile diverso. C'è la fretta, c'è la calma, c'è la pazienza, c'è la sosta, c'è l'affanno. Provate a pensare in quanti modi noi viaggiamo diversamente. Quali sono gli stili del viaggio di Gesù verso Gerusalemme? Ce lo dice il contesto di questo brano. Prima di questo brano c'è una polemica di Gesù che sempre se la prende con gli scribi e i farisei e dice ai suoi amici: guardatevi dal lievito degli scribi, dei farisei, che fanno tutto per essere ammirati. È un discorso sulla libertà, non fate le cose in qualche maniera, fatele da uomini e donne libere. Lo stile del viaggio di Gesù verso Gerusalemme è lo stile di un uomo libero. Poi c'è una parabola che ci ricordiamo, la parabola dell'uomo ricco, quello che dice: ho preso tante cose, la mia campagna ha avuto tanto grano, cosa faccio? Demolisco i miei granai, ne costruisco di nuovi. E gli appare Dio di notte e gli dice: stolto, stanotte stessa ti viene chiesta la tua vita. E allora vuol dire che lo stile che raccomanda Gesù è lo stile della povertà, oltre che quello della libertà. Gesù viaggia povero, viaggia con poche cose addosso e con niente nella bisaccia. Terzo brano che dà il contesto di questo viaggio di Gesù a Gerusalemme. Vi ricordate certamente il discorso di Gesù che dice: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori del campo, come dire, fidatevi. Ecco, immaginiamoci queste tre ruote su cui viaggia questo triciclo che porta Gesù verso Gerusalemme. Gesù viaggia raccomandando di essere persone libere, Gesù viaggia raccomandando di essere persone povere, Gesù viaggia raccomandando di essere persone che si fidano. Ci potremmo anche fermare qui, ma magari vale la pena fare un piccolo sforzo ed entrare nel vivo di questo brano, che è costituito da un versetto introduttivo, il versetto 35, lo trovate all'inizio del testo, è costituito da tre brevi parabole e da un finale. Andiamo avanti a chiacchierare finché c'è tempo e poi, dove non arrivo io, arriverete meglio voi con la vostra riflessione sul testo. Il versetto 35 che apre queste tre brevi parabole, quello che Gesù dice. Cosa c'è scritto nel versetto 35? Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Come dicevamo a settembre, devo fare un po' la maestrina, devo proprio spiegare quasi parola per parola, perché la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare il testo. Che cosa dice questo testo? L'immagine. Vi ricordate che tante volte diciamo quando Gesù usa delle immagini non le usa a casaccio, le usa e ha bene in mente quello che vuole dire. Le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Dove troviamo nella scrittura un'immagine così? La troviamo nell'Esodo. La notte prima della partenza viene raccomandato a tutti quelli che stanno scappando dall'Egitto di stringere le vesti ai fianchi. Perché? Per camminare più spediti. C'è questo gesto di tirar su la veste quasi per evitare di inciampare, per evitare che cada in mezzo ai piedi e faccia cadere, che dice tira su un po' il vestito e stringitelo bene, di modo che puoi camminare, puoi essere più agile. È un'immagine pasquale. Sappiamo che nell'Esodo si celebra la Pasqua del popolo di Dio. Gesù che cosa va a fare a Gerusalemme? Va a fare Pasqua, l'ultima Pasqua della sua vita in questa terra, in attesa di festeggiarle per l'infinito nel cielo. E allora queste vesti cinte, strette, richiamano l'immagine della Pasqua. Però la veste cinta, che cosa ci ricorda? Il servizio. Non è di per sé l'Evangelista Luca a parlarci della lavanda dei piedi nell'ultima cena. Ce ne parla l'Evangelista Giovanni. Ma nell'ultima cena Luca dirà proprio questa cosa. Ci farà notare che di fronte all'annuncio della morte di Gesù i discepoli cominciano a questionare su chi è il più grande. Luca colloca questo momento di rivalità dei discepoli proprio nell'ultima cena, ed è nell'ultima cena che Gesù dice: io sto in mezzo a voi come colui che serve, come un servo. E che cosa fa il servo? Si cinge i fianchi. Chi troviamo qui nelle parabole, troviamo anche l'immagine del servo. Vedete, questo parlare delle vesti è un parlare di un Gesù che vuole stabilire l'importanza del servizio, l'importanza del servire. La Pasqua, i cinti fianchi, i fianchi cinti come un servo. Ma qual è l'altra immagine? L'altra immagine è l'immagine della lampada accesa. Proviamo a pensare a che cos'è una lampada. Noi non abbiamo tutte le luci artificiali, ci facciamo poco caso a cosa vuol dire accendere una luce. Una lampada, le lampade come si usavano al tempo di Gesù, che cos'erano? Dei pezzi di coccio, di terracotta fondamentalmente. Ci si metteva dentro l'olio e si accendeva. Allora, se nessuno accende la lampada è semplicemente un coccio, non serve a niente. Diremmo noi magari se c'è un bel oggetto di design, ma forse l'epoca di Gesù non era proprio l'epoca del design. C'erano degli ottimi artigiani che facevano ottime cose, ma il senso della lampada non è quella di essere guardata, ma di fare luce. Ci vuole qualcuno che prenda olio e la accenda. E allora Gesù raccomanda questo gesto di vigilanza. Raccomanda, vigilate. Si cammina avendo bene in mente dove si vuole arrivare e si accende una lampada perché? Perché tante volte capita di camminare al buio. E quando c'è buio, c'è buio. E hai bisogno non di tante cose che ti abbagliano, ma anche soltanto di una lampada che hai acceso e che ti rischiara. Io faccio sempre questo esempio. Se vi ricordate quando andavamo al cinema una volta della parrocchia, che si accendevano di botto le luci dopo il primo tempo e rimanevi flashato, non capivi più niente. Se sei abbagliato ci vedi meno di prima. Quando c'è buio non ti serve un'esperienza che ti abbaglia, ma che ti rischiara. Una piccola luce, una lampadina. Allora, vedete, ci sono delle immagini che ci dicono cosa vuol dire camminare, camminare verso la Pasqua, camminare da servi, camminare come persone che sanno accendere una luce. Faccio notare un'ultima cosa su questo primo versetto. Forse vi ricordate che a settembre abbiamo detto questo, che Luca è molto attento alle dinamiche maschile e femminile, è l'unico. Gli altri tre evangelisti sono un po' più disattenti, ma Luca gioca sempre sul doppio. Vi ricordate le parabole del capitolo 15, quando c'è la parabola, ne vedremo una delle due, della pecorella smarrita, il pastore, della donna che perde la moneta, un uomo, una donna. Anche qui, in un versetto, l'uomo e la donna. Chi è quello che si cinge i fianchi e serve? È il servo, al maschile. Chi è che accende la luce? Nella tradizione ebraica, ad accendere la luce è sempre la donna. le luci del sabato le accendono le padrone di casa. Non è un compito dell'uomo. Come per dire che viaggiare vigilando è una cosa proprio per tutti, non è per qualcuno. Uomini e donne, tutta un'umanità è chiamata a camminare vigilando, con i fianchi cinti, con le lampade accese. Da questo versetto si aprono tre parabole. Non so se faremo in tempo a commentarle tutte, ma non è così importante. La parola di Dio non va buttata giù a chili come se fosse un piatto di pasta asciutta da due etti che uno può per volta, abbastanza. Vediamo fin dove arriviamo. La prima parabola la potremmo chiamare così, la parabola del padrone. Tre versetti, dal 36 al 38. Sarebbe interessante vedere il parallelo del Vangelo di Marco, dove il protagonista è un servo, anzi il portiere della casa che deve un po' vigilare. Qui invece la cosa bella è che il protagonista è un padrone. Si dice soltanto: siate simili a quelli che aspettano il padrone. E poi tutti i gesti dei versetti 37, che sono come rallentati nella descrizione di Luca, non li fa il servo, ma li fa il padrone. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, lui, il padrone, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola, passerà a servirli. Chiaro che è una cosa strana. Questi gesti qua chi li fa, il padrone o il servo? Il servo. E allora perché Luca ribalta la situazione? Perché sta parlando di un padrone particolare, sta parlando del Signore. È il Signore quel padrone che torna e si mette a servire. E qui proviamo a pensare questa cosa bellissima in questa parabola. Se io adesso interrogassi qualcuno di voi e dicessi che cosa vanno insegnato del paradiso, cosa succede in paradiso, lodiamo Dio, mi rispondereste, serviamo il Signore, saremo al suo cospetto per lodarlo, per servirlo, eccetera. Evangelista Luca ci dice: no, il paradiso sarà il Signore che serve noi. Se ci pensate, è incredibile questa cosa. Quello che Dio sta già facendo nei nostri confronti su questa terra, che ci sta servendo, ci sta amando, si mette sempre dalla parte del più piccolo, del più povero, fa tutto lui per noi e noi facciamo niente per lui, sarà anche quello che ci sarà in paradiso. Sarà pazzesca questa cosa qua a pensarci. Noi andremo in paradiso a farci servire da Dio. E troverà mille modi per servirci. Aprirà il nostro cuore, la nostra intelligenza, ci farà ritrovare le persone care, ci spiegherà le cose che non abbiamo capito su questa terra, ci meraviglierà con tante cose che non immaginiamo neppure, ma sarà Lui che passerà a servirci se saremo stati vigilanti. Nella gioia del mondo futuro noi continueremo a ricevere, questo almeno ci dice questa parabola. E anche per questo è strana questa parabola che si conclude con beati loro. La beatitudine del servire, del mettersi a disposizione, è la beatitudine tipica di Dio. Vuoi essere beato su questa terra? Impara a servire e sarai come Dio, che sta in mezzo a noi come colui che serve, sempre Luca, come accennavo prima, che lo dice nel finale del suo Vangelo. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Ecco la prima parabola, la parabola del padrone. Questo padrone prende in mano la situazione e dice: lasciate stare, non siete voi che servite me, voi fatevi soltanto trovare pronti. E al resto ci penso io. La parabola successiva, 39-40, i versetti successivi, ribalta un po' l'azione. La scena cambia ed è introdotta da cercate di capire questo. È come se il Signore dicesse: beh, fino a qui ci siamo, ma vi spiego meglio, venitemi un po' dietro. E la parabola stavolta è una parabola rovesciata. Nella prima parabola, quella del padrone, Gesù dice: beati voi, state tranquilli, fa tutto Dio per voi, non preoccupatevi, non andate in ansia, fatevi trovare pronti. Ma nella parabola successiva dice: state attenti perché può capitare il contrario. E allora mette dentro questa idea: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. State attenti, non fatevi rubare la gioia, non fatevi rubare quello che avete, non fatevi rubare quello che siete. Tenetevi pronti. E qui sta la sorpresa della parabola. Perché non l'allora che non immaginate viene il figlio dell'uomo, che è lui. Allora Gesù dice: io vengo come un ladro. Mi è venuta in mente una cosa leggendo questo. Esco un po' dal seminato e la voglio commentare con un detto rabbinico molto bello. Ascoltate bene, dice così. È un maestro che parla ai suoi discepoli. Ricordiamoci che Gesù è il ladro in questa parabola, se no non si riesce a capire. Il ladro potrà insegnarti 7 cose. In primo luogo, ad applicarti di notte e non solo di giorno. In secondo luogo, a ripetere lo sforzo se non riesci la prima volta. In terzo luogo, ad amare i tuoi compagni. In quarto luogo, a essere pronto a rischiare la vita anche per una cosa insignificante. In quinto luogo, ad attribuire così poco valore a ciò che possiedi che lo rivenderesti quasi per nulla. In sesto luogo, a non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà e dai brutti colpi della sorte. In settimo luogo, a essere contento di quello che sei, invece di voler essere qualcun altro. Non so dove i rabbini tirano fuori queste 7 cose, però mi ha colpito questo modo di dire. Chiaramente non si riferiva alla parabola di Gesù, ma vorrei commentarla esattamente perché in questi 7 passaggi i rabbini dicono che cosa vuol dire essere vigilanti, applicarsi di notte, come per dire c'è un tempo per ogni cosa. E qualche volta applicarsi di notte significa semplicemente dormire, riposare il giusto per poter lavorare di giorno. Ancora, ripetere lo sforzo, la perseveranza. Il ladro ti insegna a essere perseverante. Non è andato bene il primo colpo, andrà bene il prossimo. Non molla tanto facilmente perché vive di quello. In terzo luogo, amare i tuoi compagni, che significa dire lavorare insieme. Si vigila facendo ogni cosa a suo tempo, si vigila continuando a farlo, si vigila perché ci si tiene compagnia. E quando tu ti addormenti, l'altro ti dà un colpo di gomito e ti dice sveglia, come succede normalmente durante le prediche, soprattutto quando uno comincia a russare e mette in imbarazzo sé e gli altri. Ancora, rischiare la vita per le cose importanti, dice questo detto rabbinico. Tutto è importante. Noi abbiamo tra le mani delle cose importantissime e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Abbiamo tra le mani infiniti tesori e occorre aprire gli occhi per capirlo, per sapere che ci sono. E ancora, dà poco valore il ladro alle cose che possiede. Se ti accorgi di non possedere nulla, vivi più tranquillo perché non ti possono portare via nulla. E ancora, il ladro non si lascia scoraggiare. Tutto ciò che non puoi prevedere e dominare rappresenta la difficoltà della vita. Non lasciarti colpire troppo e risorgi. E infine il ladro si dice contento di quello che è. Ringrazia per quello che sei, senza desiderare troppo di diventare diverso da quello che sei, perché Dio ti ama così. Ecco, commento un po' strano a questa seconda parabola, però il figlio dell'uomo viene come un ladro e c'è in questi atteggiamenti tipici del ladro qualcosa che ci può dire qualcosa dello stile di vita. Terza e ultima parabola. Abbiamo detto la parabola del padrone, la parabola del ladro. La terza parabola la potremmo chiamare la parabola del maggiordomo o del servitore. Maggiordomo, più uno dice ma qui c'è un delitto, perché il maggiordomo c'è sempre nei romanzi gialli, magari uno sta un po' più attento alla terza parabola. Cosa fa questo maggiordomo? Interessantissima, l'abbiamo letta la parabola, ed è una parabola che dicevamo diritto e rovescio, le prime due, un'attesa che va bene e un'attesa che va male perché il ladro ti porta via tutto. In questa terza parabola c'è il diritto e c'è il rovescio, vi accorgete che è più lunga delle altre e il Signore fa vedere un esito o l'esito contrario della parabola. Questo maggiordomo anzitutto sta sveglio e compie fedelmente il suo dovere. È la parabola, detta in termini molto semplici, che dice prenditi le tue responsabilità. Essere vigilante vuol dire prenditi le tue responsabilità, non scaricarle a un altro. La persona vigilante dice in questo momento se mi addormento io, ci vado di mezzo io, ci vanno di mezzo gli altri. La sentinella che si addormenta non perde solo se stessa, ma perde anche tutte le persone sulle quali doveva vegliare. E allora qua così viene detto proprio, fai fino in fondo il tuo dovere, compi il tuo dovere. E tra l'altro è bellissimo che Luca dica questa cosa qua facendo riferimento a una cosa estremamente feriale come il cibo. L'amministratore che è lì per dare la razione di cibo a tempo debito. Vigilare cosa vuol dire? Vuol dire distribuire il cibo. Vuol dire dare cibo a un altro, vuol dire sfamare, nutrire l'altro, prendersi cura della vita dell'altro, perché il cibo è la vita. E se uno non mangia, muore. E allora c'è questa vigilanza che è fatta non di cose straordinarie, ma di gesti concreti. Dai il pane, nutri qualcuno, distribuisci il cibo che hai, vivi la carità. Finale. Il finale parla delle percosse che riceverà quello che non ha fatto. A me viene da dire, chi le dà queste percosse? Non è Dio che punisce, sei tu che ti punisci da solo, sei tu che ti tiri i cazzotti per conto tuo. Perché se non sei vigilante, se non ti prendi cura di te, se non ti prendi cura degli altri, se non aspetti, se non attendi, il primo a andarsi di mezzo sei tu. Sei tu che ti autopunisci, sei tu che ti tagli fuori, sei tu il primo a perderti. Non è tanto Dio che ti punisce, ma sei tu che se non impari questo stile, perdi te stesso e gli altri. Ho provato a spiegare un po' queste parabole, dicevo difficili, sono sicuramente questo il testo più difficile che affronteremo in questo avvento. La seconda parte della riflessione, brevissima, quella che vorrebbe dire a partire dal testo, approfondiamo che cosa dice questo testo, lo faccio semplicemente dicendo come posso pregare questo testo. Primo modo, la vigilanza è fatta di attenzione. Prego semplicemente per chiedere una maggiore attenzione alle persone e alle cose. È come se dicessi, Signore, voglio essere più attento, meno distratto, meno dispersivo, meno sonnolento. Rendimi più attento. Però siccome ho fatto la predica sull'attenzione domenica scorsa, non sto lì a menare il torrone anche questa sera. Però posso pregare così. Prego per essere più attento, per chiedere un'attenzione maggiore alla parola, a Dio, agli altri. Oppure posso pregare così. Dicevamo è il Signore che ci serve, nell'aldiqua e nell'aldilà. Allora ringrazio Dio perché mi serve. E nella preghiera magari isolo, fermo la mia attenzione su un gesto concreto di servizio che sento che Dio fa nei miei confronti. Il servizio della parola, il servizio dell'ascolto, il servizio delle persone che mi sono vicine e che anche attraverso il loro aiuto concreto sono specchio del servizio di Dio. Terzo modo che abbiamo per pregare, mi piacerebbe che si pregasse qualche volta per coloro che esercitano un'autorità. L'ultima parabola che abbiamo letto in maniera un po' veloce diceva che questo servo si aspetta, va bene e fa bene. Ma se dice mio padrone tarda a venire e approfittando della sua autorità percuote i servi, le serve, mangia, beve, ubriaca, è un disastro. Allora, è facilissimo parlare male dell'autorità, del Papa, del governo, di quelli che comandano, del comune, di qualunque. Chiunque ha un'autorità è sempre un po' esposto all'occhio del ciclone, magari poi se le merita anche le critiche, per carità. Ma qualche volta abbiamo pregato per chi esercita un'autorità. È facile parlare mai del Papa. Abbiamo mai pregato per il Papa? È facile parlare male di chi esercita un servizio perché ha fatto male questa cosa, ha fatto male quell'altra. Hai mai pregato per lui? Guardate che poi è facilissimo che l'autorità diventi una forma di potere nei confronti degli altri. come questo maggiordomo qui che si mette a randellare tutti gli altri. Allora preghiamo per chi ha il compito dell'autorità, perché la eserciti bene, come il Signore comanda. E questo suscita, apre all'ultimo modo che abbiamo per pregare. Dicevo, si può pregare per chiedere di essere attenti, si può pregare per ringraziare il Signore che mi serve, si può pregare per chi esercita un'autorità. Posso pregare verificando qual è il mio modo di servire. Ciascuno di noi qualche piccolo servizio, o anche grande, lo fa. In famiglia, in casa, se frequenta qualche istituzione, vedo qua tanta gente che fa il suo servizio in parrocchia, in tanti modi. Preghiamo per essere purificati nel nostro modo di servire e preghiamo per verificare come serviamo i fratelli. Ci possiamo fermare qui. Come suggerivo all'inizio, lasciamo qualche momento di silenzio. Nel momento di silenzio, in maniera molto libera, se qualcuno se la sente, ha preso biro e foglietto, può segnare qualcosa, anche soltanto un nome, anche solo una virgola, un punto esclamativo, oppure niente. Finito il silenzio, chi se la sente verrà a depositare davanti al leggio aperto la propria preghiera, la propria richiesta, e rimarranno lì a disposizione dell'occhio di Dio. Ci fermiamo e ci mettiamo in ascolto silenzioso di nuovo della parola.